Madri allo specchio. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Manuel De Lucia.
L'istinto materno è iscritto nel codice genetico, però non si sviluppa nell'adulta se non viene attivato. La sua attivazione può esserci solo nel momento altamente emotivo del parto. È in quel momento, che non è dato né da una filosofia né da una ragione psicologica, ma da una scarica di prolattina, che le si attiva il potenziale istinto materno iscritto nel codice genetico.
Buongiorno da Antonella Ferrera e bentrovati alla prima puntata dello speciale della Storia in Giallo, Madri allo specchio. Il brano che avete appena ascoltato è una definizione di Rosalia Zeppal, autrice di molti libri sulla maternità. Secondo la Zeppal, quindi, l'attivazione dell'istinto materno sarebbe riconducibile a fattori, per così dire, biochimici. Sentiamo che cosa ne pensa l'antropologa Carla Pasquinelli.
Tanto questa è una vecchissima questione, molto dibattuta, se è un sentimento innato, e quindi qui viene detto anche qualcosa di più, addirittura appunto iscritto nel codice genetico, o se invece è una costruzione sociale, un qualche cosa che nasce con il tempo. Mi sembra che tutto sommato nella definizione della Zeppal tenga in qualche modo insieme questi due aspetti, no? È qualche cosa che dovrebbe essere appunto innato, ma che viene attivato solo in determinate circostanze di incontro fra madre e bambino.
C'è chi invece mette in discussione il concetto di istinto materno, come ha fatto 20 anni fa la storica Elizabeth Medinter, sostenendo che si trattava solo di una moda che la società si portava dietro dal 700.
Ma qualcosa di vero in questo c'è, nel senso che è solo in epoca molto recente che di fatto l'istinto materno, come quello che noi, a cui noi ci riferiamo e che conosciamo, si può dire che esista, nel senso che finché i bambini, c'era un'alta mortalità infantile, questo impediva l'attaccamento della madre al figlio, per cui era qualche cosa che veniva in qualche modo repressa finché non potevano, avevano potuto avere di più la certezza che quel determinato bambino avrebbe continuato a vivere.
E come si è giunti al dovere quasi esclusivamente materno, anche se oggi in parte superato, di occuparsi dei figli?
Ma intanto c'è un qualche cosa molto importante che è l'allattamento, cioè questa dipendenza naturale, fisiologica, dal seno materno e quindi dal corpo materno. Che appunto questo sentimento dell'istinto materno si emerge a poco nella relazione e nel contatto fisico tra madre e bambino. La primissima infanzia, la madre, il corpo della madre è l'ambiente di questo piccolo e costituisce questa indistinzione, questo contatto, questa fusionalità, questa specie di paradiso terrestre che poi tutti perderemo e che costituisce per il bambino un qualche cosa senza confini fra sé e la madre, un tutt'uno. E tutto questo appunto attraverso questo flusso nutrizionale. Ora io credo che oggi noi ci troviamo in una situazione molto delicata, perché quello che è successo negli ultimi 40 anni, diciamo 50 anni, con l'allattamento artificiale, ha fatto sì che le madri, in qualche misura, questo istinto materno, inteso come cura e come presenza assidua del corpo della madre a disposizione del corpo del figlio, sia considerata un optional, nel senso che, visto che il bambino viene comunque nutrito attraverso canali che non passano attraverso il corpo della madre, si pensa anche che non ci sia questa invece estrema dipendenza psicologica del bambino dal seno buono, dalla madre, dal contatto continuo con questa dipendenza psicologica, questo fare tutt'uno con la madre, per cui ci sono questa credere di poter andarsene in vacanza per 6 giorni da qualche parte, di ritrovare il bambino felice e contento di rivedere la madre, mentre il bambino ha subito un trauma devastante, perché entro il primo anno di vita, insomma, qualunque analista sconsiglia qualsiasi distacco.
E c'è distinzione tra il desiderio di avere un figlio e quello di essere incinta, insomma, di avere la pancia?
Ecco, partiamo dal desiderio di avere la pancia. Molto spesso il desiderio di avere la pancia può essere la metafora di una rappresentazione di un'unione, di un rapporto d'amore, insomma è qualcosa di un desiderio erotico attraverso cui passa il desiderio di rimanere segnata dal rapporto d'amore in maniera fisica proprio. Il desiderio di avere un figlio è qualcosa di diverso, è qualcosa, quindi il primo è come dire una cosa autoreferenziale. Ci sono alcune donne che ritengono la gravidanza uno stato di grazia, che sentono di un grande benessere, di grande bellezza. Il desiderio invece di avere un figlio ha qualcosa a che fare col desiderio di fare famiglia, col desiderio di fare nesting, di fare il nido, o il desiderio anche di avere un risarcimento rispetto probabilmente a infanzie non propriamente felici, è qualcosa di diverso.
Dalla donna passa la vita, sempre, dalla pancia, dalla testa, dalle mani e dai ricordi, dalla capacità e dal desiderio di tenere dentro, a volte dall'impossibilità di farlo. Quello che succede nel transito non è materia di dibattiti. Lo ha scritto Concita De Gregorio, oggi qui con noi, nell'introduzione del suo libro Una madre lo sa. Non posso fare a meno di chiederle che cosa non è materia di dibattito.
Non è materia di dibattito quello che succede nella testa, nel cuore, nella pancia di ciascuno al momento di prendere delle decisioni che riguardano la vita e la morte. Nel senso che noi siamo completamente sopraffatti sempre dal giudizio, dall'occhio giudicante, no? Dal coro esterno che guarda e che giudica, e siamo noi stessi portati a giudicare. Quante volte capita che si sente a dire hai sentito, ha avuto un figlio e non lo allatta. Non lo allatta, come non lo allatta? Ecco, dico la cosa più sciocca che mi viene in mente, ma insomma le scelte individuali e che riguardano i rapporti intimi e privati fra genitori e figli o fra persone sono sempre oggetto di esame e di giudizio. Invece io dico che non dovrebbe essere così. Questo libro nasce dall'esigenza di dare un posto a tutto quello che è legittimo lo abbia, tutto quel che è lecito, e quindi stabilire che cosa è lecito e chi stabilisce cosa è lecito è molto importante. Nel caso della maternità non è materia di dibattiti tutto quello che avviene nella zona rovente tra una madre e un figlio.
Lei nell'introduzione al suo libro tira in ballo anche le nonne, ma prima di parlarne ascoltiamone un brano.
La mia generazione ha conosciuto le nonne, ci è cresciuta spesso. Le nonne venivano da un'altra epoca, quella in cui alle donne era richiesta la cura della famiglia, un lavoro immane, ma solo quello. Facevano i figli a 16 anni perché le loro madri li avevano fatti a 16. Non avevano il compito di assecondare il proprio talento e le proprie inclinazioni. Non erano state educate ad anteporre la propria indipendenza culturale ed economica al resto. Non erano uguali agli uomini. Insegnavano la sopportazione. Insegnavano cose come: quando il tuo uomo dice qualcosa che non condividi, non discutere. Fai come se fosse il rumore della pioggia. Lascialo dire, poi passa.
Così dicevano le nonne, ci sembra di parlare di un tempo più remoto di quello che è in realtà. Estinto sì, ma non così lontano.
Ma le nonne, io le ho avute, cioè noi siamo ancora fortunati perché siamo una generazione cerniera in un tempo limite, no? In un tempo di frontiera fra quella che è stata la struttura della società italiana e fino alla guerra, fino al dopoguerra, e quello che è e che sarà. Nelle periferie, in provincia è ancora molto più simile, il tempo scorre più lentamente, nelle città, non necessariamente nelle metropoli, ma nelle grandi città è già molto visibile la direzione che ha preso e che prenderà la struttura del vivere insieme, dove le famiglie sono cambiate, sono proprio un'altra cosa. Quindi le nonne, per esempio, non ci sono più. Le nonne spesso vivono in un'altra città oppure in un'altra parte della città che è così difficile da raggiungere che è come poi alla fine se non esistesse. Allora le famiglie sono cambiate. Io nel elaborare un percorso rispetto a questo tema che mi piaceva trattare. Non ho inteso raccontare storie solo di donne o di madri o di nonne. Volevo raccontare come si vive nel nostro tempo. E abbastanza casualmente, devo dire, ma molto significativamente, quello che ho raccolto sono state soprattutto storie di donne. Non sono solo storie di donne, ma soprattutto storie di donne, perché dalle donne passa sempre, e torniamo a quello che dicevamo poco fa, la conduzione, diciamo così, della vita pratica, del progetto di vita, della vita reale, di se stesse e del loro intorno, quindi delle persone che gravitano intorno a loro. Quindi sono le donne che sono ancora oggi le depositarie anche delle contraddizioni, no? Anche delle difficoltà, più degli uomini. Gli uomini escono di casa e quindi vanno al lavoro o vanno a cercare lavoro, come è più frequente fra le giovani generazioni, e non portano costantemente con sé il peso dell'insieme. Le donne invece assolvono anche a quella che è stata appunto la funzione delle nonne, cioè quella di tenere insieme la vita domestica, la vita fuori casa, i rapporti familiari, le esigenze legittime di persone, di piccole persone, di bambini, persone di giovane età che hanno bisogno di riferimenti. Ecco, quasi sempre, non sempre, ma spesso sulle donne collassa una serie di richieste, di ruoli che sono diversi nella qualità, nella quantità e anche, diciamo così, nella loro modernità, perché ci sono richieste di prestazioni molto in sintonia col nostro tempo, con il tempo dell'oggi, e sopravvivono richieste di prestazioni che sono il retaggio appunto dell'epoca delle nonne.
Quindi alle donne di oggi è chiesto quasi di condurre una sorta di doppia vita. Le nonne erano più madri che altro e le donne di oggi sono madri e tutto il resto.
Sì, tutto insieme, no? Io penso che ci sia da fare una riflessione anche molto approfondita che altri da me dovranno fare. Io non sono una saggista, né una psicanalista, né una storica del pensiero, sono una giornalista, quindi la mia competenza è quella di ascoltare, di mettermi in ascolto, di raccogliere quello che sento, però poi riesco a trarre delle conseguenze e da tirare le file delle cose che ascolto, e quindi posso dire di aver la percezione molto netta dell'esigenza che c'è oggi di ripensare proprio anche il nostro passato recente, e in particolare tutta la parte che riguarda il pensiero, diciamo così, femminista. Adesso c'è tutta una polemica a proposito si deve rivendicare il femminismo oppure si deve, diciamo così, allontanare da sé come un fastidioso pensiero ormai obsoleto. Ecco, io non voglio entrare in questa discussione che non mi sembra interessante, perché il femminismo è stato un progresso, ha portato a un progresso incontestabile. Noi lo dobbiamo tenere sempre come compagno di, se non altro il compagno di un pezzo della nostra storia. Non è questo il tema, non è un tema ideologico quello che ci interessa. Quello che ci interessa è la realtà dei fatti. La mia generazione, per la prima volta, la generazione delle donne che hanno fra 30 e 50 anni, quindi dico generazione in senso molto esteso, per la prima volta davvero si trova a vivere in una dimensione in cui le donne hanno le stesse, virtualmente, le stesse possibilità, gli stessi strumenti, la stessa istruzione, la stessa capacità di accedere a qualunque luogo del lavoro, della vita pubblica, degli uomini, e però conservano la loro funzione di donna, della riproduzione, che fatalmente entra in rotta di collisione con quella professionale, perché il percorso riproduttivo biologico si sviluppa negli stessi anni in cui ti viene chiesta sul lavoro una prestazione costante, continua e efficace. E poi tutto quel groviglio di sentimenti, di richieste razionalmente accessibili, insomma tutto quello che passa dalla dimensione domestica e familiare ancora è molto veicolato dalle donne, che quindi in questo tempo, che è un tempo precario, di lavoro precario, di vite precarie e anche di amori precari, si trovano in una situazione precaria. Precaria è molto mal legiferata, molto mal governata, per cui alla modernità, non dico benefica, ma semplicemente dico alla modernità del tempo, non corrisponde per esempio una modernità degli strumenti, della legge, delle possibilità, delle tutele.
Lei dice che il suo libro è nato da un disagio.
Il disagio di non veder corrisposta l'esigenza dentro da una risposta fuori, cioè c'è un tempo interno, c'è un modo interno di vivere tutto questo di cui abbiamo parlato finora, quindi di vivere la propria dimensione di donna che lavora, di professionista, di consulente d'azienda piuttosto che di sarta o di commessa del supermercato e poi anche di madre, di sorella, di figlia, di compagna, di amante. Ecco, c'è un tempo interiore in cui tu sai quali sono le tue possibilità, conosci i tuoi limiti, sai fin dove puoi arrivare e senti molto intensamente cosa è giusto e cosa no per te. E poi c'è un tempo e un giudizio e una scansione esterna, che è quella appunto dell'opinione pubblica per quello che conta in queste cose, della morale corrente, si deve, non si deve, si può, non si può, che torna nel tam tam dei titoli dei giornali, dei telegiornali, e della legislazione, del dibattito parlamentare sulle leggi che riguardano la fecondazione, la scuola, la sanità, le coppie di fatto, cioè quindi il dibattito che riguarda la concretezza del vivere. Ecco, è molto lontano, è veramente molto lontano da quello che è l'esperienza di vita di ciascuno di noi.
Concita De Gregorio, lei punta spesso il dito sul giudizio degli altri nei confronti delle madri. Lei che è madre di 4 figli, si è mai sentita giudicata, non da loro, ma dagli altri intendo, sul modo di essere madre?
Ma assolutamente sì, io sono giudicata anche da loro, ovviamente, ma questo fa parte appunto di quel che non è materia di dibattito, cioè i rapporti fra una madre e i suoi figli, ma mi sono molto spesso sentita giudicata dagli altri, anzi le dirò forse per la prima volta mentre parlo con lei mi viene in mente che direi che l'origine della necessità di scrivere questo libro, che è un libro scritto in stato di necessità per colmare quella che a me sembrava una lacuna, riempire di parole il non detto, credo che all'origine di questa decisione ci sia stata una serie di eventi che mi hanno messo di fronte all'idea di non essere una buona madre o di non essere stata una buona madre o di non essere in virtù, in possibilità una buona madre. Non che nessuno me lo abbia mai rimproverato, al contrario, non ho il problema del coro nella famiglia fortunatamente in cui vivo, però ricordo di aver avuto una discussione anche importante con degli amici anni fa, in cui si diceva che cos'è una buona madre, no? Tu saresti una buona madre per i tuoi figli o piuttosto tu sei una buona professionista, una buona compagna, una buona amica? Allora se sei una buona amica o addirittura una buona amante, puoi non essere una buona... Se sei appetibile come compagna di vita o come compagna di divertimento o come compagna di chiacchiere, non necessariamente sei altrettanto appetibile come compagna con cui condividere la crescita dei figli, no? E allora sentirsi dire, per esempio, sì, certo tu sei una buona amica, ma chissà se saresti una buona madre, per esempio, è qualcosa che pesca in una zona profondissima e ancora oscura della nostra sensibilità, del nostro modo di percepirci, di pensarci, di attenderci qualcosa da noi, che ha a che vedere non soltanto con le attese individuali, io credo, ma anche con il modo collettivo di sentire che cosa si chiede ad una donna e che cosa una donna è chiamata a dare, no? Questo è un punto che è veramente un nervo scoperto, cioè non è indicibile, non ci si può sentire dire non saresti una buona madre per i miei figli o non sei una buona madre, è qualcosa che fa scattare quasi sempre delle reazioni violente o lesioniste, autolesioniste anche spesso, no? È una mortificazione che porta all'autolesionismo e alla progressiva esclusione di sé da una zona decente di vita.
Valentina Vezzali non è una donna dell'altro mondo, è una ragazza che dice anche frasi qualunque. Fare un bambino è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Sì, d'accordo. Poi però le altre si lasciano sopraffare, stanno ferme un anno, rinunciano alle gare. Solo mamme, prima di tutto mamme, e il resto pazienza. Lei no. Lei anche mamma. Mamma insieme al resto. No, la vita accelera con un bambino in braccio. Bisogna solo governare la corsa.
Dal brano che abbiamo ascoltato, tratto dal libro di Concita De Gregorio, prendo spunto per chiedere alla stessa autrice come mai oggi tutto ciò che riguarda una donna mamma diviene eccezionale, fuori norma.
È proprio per questo, perché siccome noi siamo ancorati a un vecchio criterio, a un vecchio cliché della norma, cioè la norma è la famiglia ammesso che sia mai esistita la famiglia normale, perché la famiglia normale che cos'erano? Famiglie normali, quelle del secolo scorso, dove le donne crescevano 12 o 15 figli e gli uomini magari sparivano per andare in guerra, non tornavano mai più e quindi quelle erano famiglie normali. Oppure erano famiglie normali quelle delle pubblicità degli anni 50 con la madre, il padre, il bambino maschio e femmina che si comprano una lavatrice nuova. La famiglia ha subito nel corso dei secoli anche nel nostro paese e senza andare troppo indietro nel tempo, nel corso dei decenni qui da noi, delle modificazioni profonde. Io trovo che un atteggiamento laico e non retorico rispetto a questo tema sarebbe quello di andare a vedere la realtà com'è, piuttosto che pretendere che la realtà si adatti a una griglia di valutazione, di conoscenza preconfezionata. E quindi, siccome la griglia è questa, padre, madre, figli nel numero di due o multipli di due, tutto quello che sta fuori da questa griglia è anormale, eccezionale, spettacolare, nel bene e nel male, no? È spettacolare la campionessa che vince nonostante la recente maternità, così come è spettacolare la bellissima attrice oggetto di desiderio che non desidera più suo figlio, è spettacolare chi fa il figlio da sola, è spettacolare chi lo fa con un'altra persona del suo stesso sesso, è tutto fuori norma, quando invece l'atteggiamento corretto per catalogare, per classificare, per comprendere la realtà, per mettersi in sintonia con il tempo in cui viviamo sarebbe l'altro, l'opposto, cioè quello di vedere quello che succede e poi semmai adattare gli strumenti di conoscenza alla realtà.
È la prima volta che viene in questo ospedale? La prima volta fa un brutto effetto. Strano vedere qui un uomo. Questo è il lavoro sporco che tocca alle madri. I papà non ce la fanno, con una scusa o con un'altra, si tirano indietro. Mio marito ha sempre avuto paura di avvicinarsi a nostra figlia, di toccarla. Paura di farle male.
Mi scusi.
E lei è padre di questo bambino?
No, non sono suo padre.
Era un brano tratto dal film di Gianni Amelio Le chiavi di casa, con Charlotte Rampling che interpreta la parte di una madre che porta sulle proprie spalle il fardello di una figlia gravemente handicappata. Concita De Gregorio, anche questa sarebbe una madre fuori norma?
Beh certo, io raccolgo per esempio la storia di una giovane donna inglese che una storia meravigliosa e terribile veramente, una giovane donna inglese che faceva la fotoreporter di guerra, di zone estreme in Africa, paesi, cioè fotoreporter diciamo non fashion, non di moda, ma di situazioni di conflitto e di estrema emarginazione, che a un certo punto della sua vita, abbastanza precoce, intorno ai 30 anni, ha avuto una figlia. I medici le hanno detto che questa bambina soffriva di una malformazione che non le avrebbe consentito neanche di uscire dall'ospedale, non sarebbe sopravvissuta che alcuni giorni, e la madre l'ha portata con sé a casa e invece con lei ha vissuto per 14 anni. La storia eccezionale di Leslie, questo è il nome della madre, Leslie McIntyre, che ha documentato la storia di sua figlia in un libro fotografico stupendo che si chiama Vita di una bambina. La storia eccezionale è che questa donna, una donna moderna, emancipata, autosufficiente, sola, che non pensava alla maternità come diciamo alla funzione essenziale o allo scopo principale della sua vita, ma che anzi faceva e fino a quel momento aveva fatto tutt'altro, che l'aveva accolta come un evento lieto, ma insomma che non sarebbe stato centrale, nel senso che non avrebbe spostato l'asse della sua esistenza altrove. Ecco, questa donna è stata capace, ha sentito il desiderio, ha avuto voglia di dedicarsi esclusivamente e completamente alla cura di questa bambina per tutto il tempo che a questa bambina è stato dato di vivere. Quindi per 14 anni, lei mi ha raccontato, io ho avuto in 14 anni 5 giorni, nel senso tecnico, 5 pausa di 24 ore in 14 anni per me. Tutto il resto del tempo l'ho vissuto accanto a Molly e di nuovo si torna nella sfera dell'indicibile, perché non è materia per dibattiti, bisogna ascoltare questa storia.
Avevo 34 anni, Molly era la mia prima figlia. Non ho avuto nessun sintomo durante la gravidanza, tutto bene, i tracciati, tutto a posto. Solo tardava a nascere. Quando è arrivato il momento, non ho voluto anestesie né stimolanti. È nata da sola. Dopo qualche giorno, mi hanno detto che non sarebbe sopravvissuta. Aveva un'anomalia nella formazione dei muscoli, non l'hanno mai diagnosticata con esattezza. Mi hanno detto che non sarebbe uscita dall'ospedale. L'ho portata a casa, invece, e l'ho tenuta qui più di 14 anni. La nostra vita non è stata tragica, è stata molto dura, ma bellissima. Molly è stata una bambina felice, privilegiata, dunque felice. Prendeva i suoi limiti con realismo e filosofia. Non si è mai considerata una malata. Solo nelle ultime settimane mi ha detto: «Ho un cervello che funziona in un corpo che non lo fa». E 6 giorni prima di morire, finora sono stata sana per tutta la vita. La tragedia non è la malattia. È che viviamo in un mondo che non è attrezzato per dare un supporto a chi non ce la fa. Capita che si resti presto soli. E da soli, o si ha una famiglia alle spalle, una madre, una nonna, del denaro, le risorse per lasciare il lavoro e occuparsi solo di lei, la possibilità di farlo, oppure cosa? Dove sono, dopo, le associazioni per la vita, gli antiabortisti? Molly non ha mai sofferto il dolore fisico. Ha vissuto bene, sulla sua sedia, ma bene. Se avesse sofferto e mi avesse chiesto di aiutarla a smettere di soffrire, io l'avrei fatto.
Ben ritrovati all'ascolto dello speciale Madri allo specchio. Siete in compagnia di Antonella Ferrera e di Concita De Gregorio, che è autrice di un libro di cui ricordiamo ancora il titolo, Una madre lo sa, dove mette in evidenza le luci e le tante ombre del ruolo materno. Parlando di amore, lei scrive che può avere tante sfumature, ma che quello perfetto sta nell'assenza. Un amore mai sporcato da una frase, da un gesto, da un'ombra di realtà. L'amore per chi non c'è, incorruttibile. E dice che anche l'amore materno è così.
L'amore ideale, in letteratura, nella storia e anche nella nostra vita, è sempre l'amore per quello che non ci è dato, no? L'amore più bello è quello che non abbiamo consumato, la rosa più profumata è quella che non abbiamo colto, e la prova che l'amore perfetto, anche materno, sia nell'assenza, è data, come io racconto nella testimonianza delle madri e delle abuelas di Plata de Mayo, dal fatto che e le madri e le nonne dei ragazzi scomparsi in Argentina negli anni della dittatura hanno amato i loro figli e i loro nipoti assenti di un amore cristallino, adamantino e incomparabile in natura a nessun'altra forma di amore consumato invece nella pratica dei giorni.
La prima apparizione delle madres argentine avvenne il 30 aprile del 1977. Un gruppo di 14 donne tra i 40 e i 60 anni, che si erano conosciute nei commissariati, nelle parrocchie, nell'ufficio in cerca di informazioni sui loro figli, decise di marciare nel luogo simbolo delle istituzioni militari, la Plaza de Mayo, sede del governo.
La loro marcia circolare, silenziosa, informale, espressione di una matrice femminile appartenente alla società civile, è idealmente contrapposta alla parata militare, lineare, spesso accompagnata da musica fragorosa, espressione dell'universo maschile e del sistema di valori dei militari. Anche l'abbigliamento esprime una molteplicità di significati. Da una parte, i militari con le loro uniformi, dall'altra, le mamme con i fazzoletti bianchi sulla nuca, a rievocare il panno di cotone che si avvolge attorno ai bambini appena nati. Benedetta Calandra, la memoria ostinata. Quando la bambina di 5 anni arrivata dalla Russia rifà il letto molto meglio di te, quando se si brucia non piange, quando si sveglia e rimane muta nel letto senza chiamare nessuno, ti viene il magone. A scuola morde, in bagno vomita, perde il controllo e si nasconde quando piove. Ti arrangi. Lo hai voluto. Ora fai da te.
Concita De Gregorio, lei ha scritto che una madre adottiva l'istinto materno se lo deve costruire pezzo per pezzo.
È proprio così. Io ho frequentato a lungo madri adottive, molte, diverse, e poi mi sono concentrata nel raccontare una storia che mi sembrava in qualche modo, per la sua semplicità e linearità, riassumesse tutti gli elementi delle altre, elementi a volte torbidi, a volte limpidi, elementi spesso contraddittori. Nella nostra società si arriva alla scelta dell'adozione in età piuttosto avanzata, e quindi c'è anche questo da dire, che a volte l'adozione è come un po' una seconda chance rispetto al fatto che la vita ti ha negato di avere un figlio biologicamente tuo, e quindi le madri adottive sono, insomma, hanno quasi sempre più di 35 anni e molto spesso vengono da un'esperienza di mancata maternità, quando non vengono al contrario da un'esperienza di multipla maternità, cioè ci sono poi diverse madri adottive, ma allora là si entra in un altro ambito, che hanno già diversi figli loro che desiderano, o uno o due figli loro desiderano avere anche, crescere anche, avere, è proprio sbagliato, un figlio adottivo. L'adozione ti mette di fronte a una creatura già nata, ti salva da tutto il percorso biologico della maternità che cambia fisicamente e psicologicamente una donna nell'attesa di partorire il figlio e nell'atto effettivamente di partorirlo, quindi ti salva nel senso che ti risparmia le fatiche, i dolori, i fastidi, la pesantezza, ma ti priva anche della preparazione e della lentezza di accesso all'evento che è necessario e che la natura appunto calcola nella misura di tempo che dura una gravidanza, e quindi ti mette vergine, diciamo così, di fronte al fatto compiuto, di fronte a un essere già nato. Siccome l'istinto materno, diciamo così, tutti se ne riempiono la bocca, ma poi però pochi ne parlano per quello che effettivamente è un optional, ci può essere, ci può non essere, può arrivare non necessariamente all'atto della nascita, ma per esempio all'atto della malattia di un figlio. Tu puoi essere stata una madre senza un particolare istinto materno per i tuoi figli, e poi il momento dell'emergenza, quando il ragazzo magari ha 5, 6, 10, 15, 25 anni, scoprire un istinto materno che non avevi, ti ci può mettere davanti il lutto, l'assenza, un episodio apparentemente marginale, un episodio della tua infanzia che riaffiora al momento in cui diventi madre di tuo figlio, quindi oppure anche la volontà. No? Si può costruire l'istinto materno, si può decidere di averlo. E io ho visto degli episodi di esercizio della volontà su questo formidabili, cioè donne che evidentissimamente sprovviste dell'istinto materno, che peraltro manca anche nella forma di istinto, laddove dovrebbe manifestarsi molto spesso, che se lo sono costruite da sole, cioè hanno deciso, hanno imparato come si faceva e hanno cercato di farlo con la buona volontà, sbagliando, provando. È un work in progress anche quello, come qualunque altro lavoro, procede per prova ed errore, però si va costruendo. Quello che c'è da dire sull'adozione, sull'affidamento, su tutte le forme di maternità non biologica, è che così come l'assenza dello sguardo compassionevole degli altri, dei vicini, delle famiglie, dei mariti, delle istituzioni, dei medici, così come appunto questa assenza nella maternità biologica può essere devastante, può portare a casi di isolamento e di solitudine molto gravi, che con conseguenze molto gravi, ecco, nel caso dell'adozione questo è ancora più imperdonabile, perché la società, per così dire, per usare un nome anonimo, astratto e collettivo, si dovrebbe davvero fare più carico del percorso che queste donne e questi uomini, ma spesso sono le donne, che più faticosamente attraversano il cammino dell'adozione e dell'affidamento, e lo fanno da sole, perché una volta che hai adottato un figlio poi ti arrangi, e se tuo figlio ti mette di fronte a delle prove strazianti rispetto alle quali non sei assolutamente preparato, tipo per esempio bambini che non piangono quando sentono il dolore perché sono abituati a sentire dolore, perché sono stati picchiati fin da piccoli, o che quando si bruciano non protestano perché sanno che la protesta gli costerebbe una punizione, quindi che portano il loro vissuto drammatico anche se non ne parlano, anche se non sono a volte capaci di raccontare quello che hanno subito, ma lo si vede, lo si legge nei loro occhi, nei loro comportamenti, E quindi sono portatori di un altro pezzo di mondo, di un'altra realtà completamente lontana dalla tua, che tu non sai come trattare, che ti fa disperare perché ti fa veramente immaginare cose che non vorresti immaginare, che questo tuo nuovo figlio ha subito, ha vissuto, e non sai come accedere. E nessuno ti aiuta a fare questo lavoro, lo devi fare da sola.
Raccontami ancora la notte in cui sono nato. L'autrice è Jem Lee Curtis, proprio lei, l'attrice di Un pesce di nome Wanda. Comincia così, è il bambino che parla. Raccontami ancora di quando avete preso l'aereo con il mio orso di pezza. Raccontami di come tu non potevi fare un figlio con la tua pancia e un'altra donna mi ha fatto con la sua, ma era troppo giovane per prendersi cura di me. Raccontami ancora della prima volta che mi hai preso in braccio e mi hai detto amore, di come piangevi di felicità, della prima sera che sei stata mia madre e mi hai cantato la canzone che ti cantava tua madre. Raccontami di quando mi hai messo nel letto. Dai, mamma, racconta un'altra volta da capo la notte che io sono nato. Concita De Gregorio. Una madre lo sa.
C'è chi la maternità l'ha sublimata e vissuta attraverso l'adozione, chi per ragioni diverse attraverso l'affido. Il recente caso di Maria, la bambina bielorussa, è appunto un caso di affido che ha messo in evidenza quanto si tratti di un percorso non privo di ostacoli e di come per non trovarsi di fronte a dolorose delusioni sia necessario affrontarlo con la consapevolezza di quali siano le reali aspettative. Ne abbiamo parlato con Tamara Borghini, presidente dell'Associazione Società Civile e Donna.
Noi ci stiamo occupando della legge sull'adozione perché diciamo che l'applicazione sul campo ha fatto emergere una serie di elementi che non si pensava quando si è fatta la legge che esistessero. Cominciamo a parlare del primo aspetto. Questi bambini cominciano a entrare in un tunnel che è quello di una famiglia che è insufficiente dal punto di vista emotivo, di affetti, più che di affetti anche di vita quotidiana, e questo tunnel che è il mondo dello Stato, dell'amministrazione, è un tunnel nel quale il bambino sa quando entra ma non sa quando esce. Quindi prima di tutto bisogna che noi diamo delle risposte certe a questi bambini, e cioè diciamo che questo tunnel non può durare più di 2-3 anni, il che vuol dire che a un certo punto le decisioni, se anche sono difficili, vanno prese. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, cioè c'è l'avvocato per tutti, per i genitori, per gli assistenti sociali, ma non c'è l'avvocato del bambino, e quindi questo è un altro elemento che va inserito, perché il bambino è il nostro centro dell'universo ed è quello per cui stiamo lavorando. Altro punto importantissimo: in realtà i bambini che entrano in questo tunnel non vengono definitivamente abbandonati, cioè c'hanno un genitore che ad esempio va nella casa famiglia una volta ogni 3 mesi, dilaniando l'animo di questo bambino, che quando questo genitore va via gli chiede perché non mi porti con te, e questo elemento diventa un elemento che impedisce la definizione del bambino di essere adottabile, cioè il diritto di avere qualcuno che non lo lascia più lì e che se lo porta sempre con sé. Allora bisogna, e siccome la verità è che in Italia 1500 sono i bambini adottabili, ma 30.000, questa è la dimensione di quelli in semi abbandono permanente, la legge non lo sapeva quando è stata fatta che esisteva una situazione che rappresentava la maggior parte dei bambini. Dobbiamo dare una risposta a questi bambini, bisogna introdurre il concetto di adozione mite, con il quale mettere insieme la necessità di avere una patria potestà a una nuova famiglia e la possibilità di non recidere definitivamente il rapporto col genitore naturale.
Qual è dunque il senso dell'affido per le famiglie affidatarie?
Allora, l'affido, per questo è un elemento molto importante. Io credo che noi dobbiamo spiegare e insegnare che l'affido è un percorso difficile. Il bambino prende, ed è giusto che prenda, l'adulto deve mettersi in una condizione di dare, sapendo che questo bambino non sarà mai suo. Questo è il senso dell'affido e questo è il percorso che gli adulti devono costruire dentro di loro. Per questo l'affido è un'esperienza importante, ma più difficile dell'adozione.
La prima puntata dello speciale Madre allo specchio termina qui. Ringrazio Carla Pasquinelli, Concita De Gregorio e Tamara Borghini per essere state con noi. Io vi do appuntamento domani alle 10.50 con la seconda parte del programma in cui affronteremo anche il tema tragico e sempre più attuale delle madri assassine. Vi ricordo inoltre che se volete riascoltarci potete visitare il nostro sito che è www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Se invece desiderate scriverci, l'indirizzo email è lastoriaingiallo@rai.it. Da Antonella Ferrera un saluto e grazie a tutti voi per l'ascolto.